Benvenute e benvenute a tutti, siamo alla seconda puntata di I Amazones con Giorgia e Cristina che vi sta parlando. Siamo su Radio Banda Larga e questa è una rubrica che vuole raccontare la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre noi iniziamo con una piccola frase di Olympe de Gouges: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Eccoci, siamo qui in diretta su Radio Banda Larga, I Amazones, come ha appena detto Cristina. Benvenute e benvenuti. Per chi si fosse persa e perso la prima puntata, nella prima puntata abbiamo parlato del sacro femminino preistorico, abbiamo parlato della grande dea prepatriarcale. E poi, alla fine della puntata, abbiamo detto di come durante la fine del Neolitico è stato un patriarcato e una sorta di maschiocentrismo a farla da padrona, ribaltando appunto la divinità femminile, facendola diventare fondamentalmente una divinità poi maschile.
Tutte divinità maschili, ma più che altro è stata la nascita della proprietà privata e l'arrivo di un gruppo, di vari gruppi di guerrieri che hanno occupato praticamente mezza Europa, Asia e tutto il mondo, poi alla fin fine che a partire dal 4000, diffusione capillare, a partire dal 4000 avanti Cristo hanno trasformato completamente il mondo e l'hanno trasformato da una cultura sapiens della vita a una cultura di morte, che è quella che esiste tuttora, tanto che dobbiamo rimanere appesi alle decisioni di un ciccione coreano che forse fa partire l'atomica.
Sì, di un americano col riportino arancione.
Sì. Bene.
Ma noi ovviamente in questa rubrica ritorneremo anche in questa puntata a parlare di femminino, un femminino diverso, perché stiamo parlando già di un'epoca patriarcale, di un'epoca classica e pagana. In questa puntata parleremo, come detto, di Saffo. Per chi ci segue sulla nostra pagina Facebook I Amazones, invito a mettere il mi piace e seguirci, perché avrete sempre più news e informazioni riguardo il tema della puntata. Oggi infatti parliamo di Saffo e della sorta di femminino pagano che viene diciamo ripreso e riportato in auge durante un'epoca che di fatto era già un'epoca patriarcale e maschiocentrica.
Sì, solo che Saffo è praticamente la primissima donna nota, illustre, riconosciuta come grandissima artista già dai suoi contemporanei, poi dalle persone che sono venute dopo. E quindi però di questo parleremo ampiamente in questa puntata. Manderei il primo brano.
Sì, mandiamo il primo brano, che è di Lang, Constant Craving. E rieccoci su Radio Banda Larga a Amazones. Quest'oggi parliamo di Saffo, ovvero del femminino preistorico vissuto in epoca non più preistorica ma già patriarcale, non più matrilineare. Abbiamo appena ascoltato Katie Lang con Constant Craving del 1992. Come detto la scorsa puntata, durante la prima puntata, tutti i brani musicali scelti sono composti o cantati da donne. Nello specifico, oggi che parleremo di femminino in epoca pagana, di Saffo e di Donne che amano donne, le cantanti e i brani cantati sono cantati appunto da donne che amano donne.
Sì, Katie Lang è assolutamente un emblema assoluto.
Dunque, oggi parliamo di Saffo, Cristina. Chi era Saffo?
Allora, Saffo era un'aristocratica della metà del VII secolo a.C. Quindi non aveva dei grossissimi problemi economici, possiamo dire, però comunque sia riusciva a sbarcare il lunario facendo un mestiere che era quello di gestire un'associazione di donne, di giovani donne in età da marito che venivano presso di lei sull'isola di Lesbo, a Mitilene, per ricevere un'educazione letteraria, quindi per diventare esperte di metrica e di letteratura e di poesia soprattutto, e poi per fare un'esperienza indimenticabile presso il suo TIASO, così si chiamava la sua associazione di donne.
Che rimanda un po' alle riunioni della luna preistorica.
Assolutamente sì, una specie di riunione della luna in cui appunto per un periodo che noi non possiamo definire con certezza, però doveva durare almeno il tempo di una stagione o più stagioni, queste fanciulle rimanevano presso Saffo e altre sue aiutanti per appunto imparare la metrica e la poesia e avere un'esperienza comunitaria femminile legata al culto della dea Afrodite, cioè la dea dell'amore.
Ovviamente, insomma. La connessione, chiaramente, come detto, con le riunioni della luna riservate esclusivamente alle donne è abbastanza chiara. Poi, come abbiamo detto l'altra volta, forse soltanto accennando, durante le riunioni della luna le madri insegnavano alle figlie o alle donne più giovani, alle ragazze, anche la masturbazione, quindi a comprendere meglio il loro corpo.
Certo, infatti le fanciulle che venivano presso Saffo ricevevano anche questo tipo di informazioni o lo scoprivano attraverso la vita comunitaria tra coetanee, dovevano tutte essere fanciulle tra i 13 e i 18 anni, perché poi sarebbero state destinate a un matrimonio forzato, perché appunto qua siamo già in epoca storica, in epoca in cui diciamo la donna doveva sottostare a restrizioni.
Il matrimonio in sé è stato fondamentalmente un'invenzione patriarcale, proprio perché la donna potesse essere considerata soltanto riproduttrice, insomma.
Sì, e questo vale maggiormente per i greci, in cui, come diceva la mia insegnante di greco ai tempi, la donna non era altro che una cassaforte che poteva essere aperta solo dal marito.
Purtroppo è argomento, diciamo, recente, ancora oggi. Bene, allora, cosa facciamo? Mandiamo un secondo brano e poi ci addentriamo ancora più nello specifico,
sì,
nei temi di Saffo, della sua poesia amorosa?
Io direi di sì.
Benissimo, allora Brandi Carril, Happy, 2005.
I put them all away when I was done.
Eccoci, abbiamo appena ascoltato Brandi Carlile con Happy del 2005. Durante questa puntata parleremo, come detto, di Saffo, delle sue seguaci e dell'amore, diciamo, tra donne. Allora, stiamo parlando con Cristina di chi fosse Saffo, dei temi a lei cari. Ricordiamo che lo stesso Platone disse che per lui Saffo era la decima musa.
Dato che ce ne sono nove.
E dunque la stessa Saffo invece disse di lei che le muse mi resero onore concedendomi le loro opere.
Sì, questo è importantissimo perché spesso quando si studia Saffo se ne sente parlare non si ricorda mai che a queste fanciulle, a quelle appunto che venivano presso il suo tiaso, la sua associazione di donne, si dava proprio uno statuto di esperta delle muse. Quindi il tiaso è un luogo religioso perché è dedicato alla dea Afrodite e anche alle muse, per cui sì, è doppiamente religioso.
Sì, e poi come abbiamo detto, come ha detto poco fa Cristina, nel tiaso le donne, quelle più giovani così come quelle invece meno giovani, si consideravano l'una con l'altra compagne, non c'era una gerarchia diciamo di potere che impediva le une alle altre di considerarsi compagne, di considerarsi insomma amiche, alleate in questo tiaso, in questo culto della
dell'Afrodite. Certo, poi dobbiamo immaginare un gruppo nutrito di ragazze in età adolescenziale che si trovano per un lungo periodo insieme presso un personaggio molto influente, molto autorevole come Saffo, una donna più adulta che le educava al culto di Afrodite, al culto delle muse, insieme, per cui doveva essere...
Avevano una mentore, insomma.
Avevano una mentore assoluta.
Come quindi si deve dire.
Doveva essere un'esperienza assolutamente indimenticabile, soprattutto pensando che dopo sarebbero andate nella casa del marito e tutto ciò sarebbe stato un ricordo, o comunque avrebbero potuto viverlo nei loro ginecei.
Certo, certo. Quindi abbiamo detto che appunto Saffo era una poetessa, non soltanto un'istitutrice, e dunque leggiamo una poesia di Saffo.
Sì, leggiamo una di quelle più famose in cui lei contrappone quello che piace a tutti nella sua epoca, cioè la guerra fondamentalmente, cultura della morte, e lei contrappone a tutto questo l'amore e dice: chi un esercito di cavalieri, chi una schiera di fanti, chi una flotta di navi dice sia la cosa più bella sopra la terra nera, io dico è la persona che si ama. E quindi insomma
si rende molto esplicito,
rende
insomma
molto esplicito, e questo è ciò che fece scalpore ai tempi, comunque, cioè, o comunque soprattutto ai tempi era considerato inaccettabile anteporre alla guerra, cioè ai valori riconosciuti da tutti, un valore personale come l'amore. E
certo,
quindi in
certo,
questo è assolutamente innovativa,
sovversiva e legata ovviamente invece al culto della vita preistorica. Allora direi che possiamo sentirci il terzo brano con Melissa Etheridge, Come to My Window.
We'll be right back. was just to listen to your breath, and I would stand inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache, and you don't know how much I need or how much I can take. Just to reach you, just to reach you. I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood. I am forsaking all the rest. Just to reach you, just to reach you.
Rieccoci, sempre in diretta su Radio Banda Larga, sono le I Amazones e oggi parliamo di Saffo. Stavamo poco fa parlando del TIASO di Saffo, ovvero di questa associazione riservata esclusivamente alle donne, che rimanda un po' alle riunioni della luna preistorica e quindi al sacro femminino preistorico di cui abbiamo parlato durante la prima puntata di I Amazones. E di come in questa associazione, in questa istituzione riservata soltanto alle donne, le donne vedevano le loro stesse come compagne l'una dell'altra. C'era una sorta di uguaglianza nel loro impegnarsi l'una con l'altra, nel loro amore l'una per l'altra, che non era soltanto amore, come dire, spirituale, ma anche fisico.
Assolutamente fisico, infatti Saffo, essendo la madre assoluta del concetto attuale di lesbismo, ne parla per forza.
Ovviamente.
E per esempio noi abbiamo di Saffo pochissime poesie complete, abbiamo per lo più frammenti, e uno di questi dice: io su un molle letto voglio adagiare le tue membra. E poi per esempio un'altra: Eros ha sconvolto il mio cuore come vento che s'abbatte sulle querce sulla montagna. E poi quella più esplicita: tu sei venuta e fu un bene, io ti desideravo e hai dato sollievo al mio cuore arso dal desiderio. Per cui ecco, sicuramente sì, non si guardavano negli occhi,
e non si tenevano neanche solo per mano.
Assolutamente.
Insomma, l'ardore, la passione che riuscivano a comunicarsi e di fatto a scambiarsi in maniera anche molto fisica è data proprio da questi frammenti di Saffo e probabilmente da molti altri che sono nati perduti, non solo di Saffo ma magari anche, chi lo sa, delle sue stesse allieve che magari si erano cimentate in questa scrittura amorosa.
Rimane solo Saffo, rimangono pochissime altre di cui abbiamo i nomi, però non è rimasto nulla di loro, quindi Saffo è uno scrigno di tesori che dobbiamo tenerci ben stretti dal punto di vista culturale occidentale.
E lo faremo. E invece poi ci spostiamo, salutando Saffo ma tenendola ovviamente sempre a mente, essendo protagonista di questa chiacchierata di oggi, ai culti della Bonadea, e cioè come il femminino preistorico è sopravvissuto nella cultura pagana e di nuovo comunque sempre molto maschiocentrica romana, dell'antica
sì.
Roma. Allora, dei culti della Bonadea sappiamo che avvenivano in diversi periodi dell'anno, generalmente maggio e dicembre era il mese più importante nelle celebrazioni della Bonadea. La Bonadea, come detto, rimandava al culto della grande dea, a suo modo, quindi della dea natura, della fertilità, ma anche della dea delle guarigioni. Non è un caso infatti che il serpente fosse di nuovo simbolo della Bona Dea, che come abbiamo detto l'altra volta era simbolo di rigenerazione e di fatto uno dei simboli più importanti della divinità preistorica e del femminino simbolico.
E nei culti della Bona Dea non potevano essere presenti nemmeno statue maschili.
Wow.
Soltanto statue femminili e soltanto donne, era un culto esclusivissimo, con un'eccezione
tremenda di cui racconteremo dopo il prossimo brano. Leslie Girl, You Don't Own Me.
You don't own me, just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down 'cause I'd never stay.
Eccoci, don't tell me what to say, don't tell me what to do, diceva Leslie Gore nel 1964, questo che è diventato poi un inno femminista, Leslie Gore che nel 2005 fece addirittura coming out dicendo sì, sono lesbica, lo sono sempre stata, non l'ho mai nascosto, nonostante appunto l'ambiente musicale, l'ambiente in generale era, come dire, molto omofobo e molto misogino già al tempo.
Sì, sarà stata una delle prime artiste cantanti a fare coming out.
Sì, l'ha fatto tardi, però come dire, lei ha detto che non si è mai nascosta in qualche modo.
Eh sì, perché oggi parlando di Saffo abbiamo deciso di utilizzare brani musicali soltanto di donne che amano le donne.
Sì, di donne che tra l'altro non amano soltanto le donne, ma l'hanno anche reso molto spesso esplicito nei loro brani, e donne che molto spesso hanno fatto il coming out e quindi si sono rese visibili anche all'interno della società. Quindi se non sentite Gianna Nannini forse è per questo. E dunque, allora, prima stavamo parlando della Bona Dea, vi abbiamo lasciato con la suspense di scoprire che cosa successe nel 62 avanti Cristo.
Sì, dato che i culti della Bona Dea, come dicevamo, erano esclusivamente femminili e durante lo svolgimento di essi non potevano esserci nemmeno statue maschili, addirittura un uomo si intrufolò dentro, e questo è un personaggio loschissimo della storia romana, un tale Clodio,
Publio Clodio,
che per curiosità era il fratello dell'amante di Catullo, Clodia,
e amante della moglie, della seconda moglie di Giulio Cesare, Pompea.
Sì.
Diamoci conto.
Diciamo che la storia romana è tutta un casino anche nella vita privata della gente.
E dobbiamo dire che, come detto, questi culti della Bona Dea erano riservati esclusivamente alle donne. Come ha detto poco fa Cristina, anche le statue all'interno di, insomma, di questi templi o di queste case che venivano...
In casa venivano fatti, anche.
Sì, anche in casa.
Sì.
E appunto non prevedevano nemmeno la presenza di statue maschili. E generalmente l'intrusione di un maschio all'interno di questa celebrazione
era considerato
un sacrilegio e veniva punita con la morte. Stranamente, il caso di Publio Clodio, che fu ovviamente molto sacrilego, venne pure raccontato da Cicerone, insomma, grazie probabilmente anche alle sue conoscenze varie, riuscì a farla franca e non morire, però... Diciamo che il processo che venne fatto fu comunque molto importante per l'epoca e viene raccontato, e motivo per cui lo ricordiamo ancora oggi.
Sì, e tornando a Saffo, possiamo valutare un po' com'erano questi amori che lei viveva, nel senso erano...
Abbiamo visto passionali.
Passionali, assolutamente, tu sei venuta e fu un bene, io ti desideravo, hai dato sfogo al mio cuore arso dal desiderio, lei scrive, però in altri casi lei scrive anche, per esempio, sinceramente vorrei essere morta, perché lei mi lasciò tra le lacrime e mi disse: com'è terribile, Saffo, questa nostra sorte, perché è contro il mio volere che ti abbandono. E infatti, purtroppo, la maggior parte degli amori, almeno quelli cantati da Saffo, poi quegli altri vissuti in privato non lo possiamo
non lo possiamo sapere.
Le auguriamo di averne vissuti altri più fortunati. Spesso erano molto dolorosi questi amori, soprattutto i congedi da questi amori, perché le fanciulle che facevano parte del suo tias ed erano state con lei gomito a gomito per mesi, si presume, a un certo punto dovevano partire e dovevano ritornare a casa per sposarsi.
Appunto, la costrizione, come abbiamo detto, patriarcale e maschiocentrica, che prevedeva le donne come riproduttrici per eccellenza.
Sì, quindi soprattutto tra i greci.
In questa maniera perdevano ovviamente la loro indipendenza, la loro autonomia e anche la loro possibilità di esprimere il loro desiderio per altre donne, come avveniva appunto nel Tiaso.
Sì, anche se possiamo concludere questa parte appunto in cui abbiamo ampiamente trattato di Saffo, dicendo che Saffo vive ancora in un'epoca più o meno tra la metà del VII secolo avanti Cristo, inizi del VI, in cui le donne avevano ancora una grande autonomia,
sì,
rispetto,
cosa
poi
che poco dopo perderanno,
sì, all'epoca classica che tutti conoscono, quella di Pericle, quella del Partenone, quella della democrazia, eccetera.
Allora sentiamoci il prossimo brano, Tracy Chapman, Taking Boat Revolution.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds dismal. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution, oh. the doses of the armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution.
E rieccoci su Radio Banda Larga, siamo ai Amazones e approfitto per salutare Umberto in console che,
ciao,
come
Umberto,
la scorsa volta sempre ci aiuta estremamente nella gestione di questa trasmissione. Allora, stiamo parlando di Saffo, abbiamo citato le sue poesie, e abbiamo parlato del suo TIASO,
sì,
cioè della sua associazione di donne esclusiva in onore della dea Afrodite,
sì,
e delle muse,
per eccellenza, sì,
e delle muse, quindi donne che sapevano scrivere in metrica, donne che sapevano comporre poesie, che
donne colte, insomma,
donne coltissime, e Saffo fu, possiamo dire, una delle donne più colte che abbiano mai calcato la terra d'Occidente, in assoluto.
Sì, decisamente sì. Abbiamo parlato anche dei culti della Bonadea. E poi, insomma, adesso arriviamo al punto di dirci, visto che, come abbiamo detto, tutti questi brani che state ascoltando sono stati composti o cantati comunque da artiste donne, come abbiamo detto anche nelle altre puntate, ma nel caso specifico lesbiche, da dove deriva il termine lesbico, insomma?
Allora, non deriva sicuramente da Saffo, e la gente potrà dire, ma com'è possibile, dato che...
Com'è possibile?
Saffo era lesbica in questo senso, perché abitava a Lesbo, poi amava le donne, però dovrebbero rimanere, almeno per il mio gusto, il mio parere, due concetti abbastanza lontani, perché lesbica è una denominazione di origine, di,
sì,
luogo,
certo, di luogo,
geografica, non
l'unico
è...
posto in cui gli uomini possono essere lesbici, insomma, se vivono a Mitilene.
Esattamente, l'uomo è lesbico se
solo
vive
se
a
vive
Mitilene.
Non ci sono alternative. E appunto, sì, come abbiamo detto, il termine lesbico è stato preso poi da, insomma, da Saffo, ma non da Saffo nella maniera reale, insomma, del termine.
Eh sì, perché i greci e i latini, dato che una cosa che non si sa è che il mondo latino, quando fu grecizzato culturalmente, divenne bisessuale alla massima potenza, gli antichi non si definivano in base ai propri orientamenti sessuali, per cui sì, il concetto di eterosessualità, omosessualità, bisessualità, eccetera, 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 non esisteva.
Cioè, l'unica cosa che esisteva era l'eteronormatività riproduttiva, che però avremo tempo a parlarne quando parleremo anche di femminismo. Tornando al termine lesbico, come detto, avrà poi risonanza, verrà ripreso durante la fine dell'Ottocento, durante degli studi in cui determinati scienziati e pseudoscienziati, generalmente tedeschi la maggior parte, inizieranno a interrogarsi sui soggetti omosessuali, sia maschili soprattutto, ma anche in parte femminili, e quindi ci saranno tantissimi termini per indicare donne che amano le donne.
Per esempio, quali termini?
Invertita, il più comune, tribade, ce ne sono tantissimi.
Tribade mi ha sempre fatto un'immensa simpatia.
Io trovo fastidiosissimo. Tribade, così cacofonico.
È un po' altisonante.
È un po' altisonante.
Però a proposito di senso di schiaffo in faccia, pure lesbica, io lo trovo proprio aggressivo.
Allora, le traversie del termine lesbica probabilmente avremo anche tempo di, insomma, di approfondire durante le prossime puntate. Quello che c'è da dire è che il termine lesbica, quindi che fu inizialmente utilizzato a fine 800 e 900 in maniera negativa, assolutamente negativa, venne poi ripreso e se ne riappropriarono le femministe lesbiche degli anni 70 e poi, appunto, come detto, andremo poi più a fondo riguardo alla questione e al suo significato.
E andiamo con il prossimo pezzo, che è sempre di una seguace di Saffo, LP Other People.
Try to be
Eccoci qua, stiamo su iAmazones e stiamo parlando su Radio Banda Larga di Saffo, di amori tra donne, di poesia stupenda.
Di poesia amorosa e passionale rivolta a donne, da parte di donne.
E Saffo non è stata l'unica a parlare in un modo sublime di amore tra donne. Nell'antichità è stata, diciamo, l'unica ad averlo fatto finché ha potuto, perché poi, come abbiamo detto, a partire dal V secolo avanti Cristo, quindi età classica vera e propria, si è incancrenito un po' il maschilismo che già era imperante all'epoca, però
certo.
Diciamo in seno alla storia patriarcale già ampiamente iniziata. E poi nell'Ottocento, nel Novecento, quando le vere e proprie seguaci di Saffo sono ritornate?
Allora, di seguaci di Saffo, appunto, se ne potrà parlare durante tutto il periodo storico patriarcale, diciamo, anche insomma post-pagano e chiaramente post-preistorico, in cui il femminino, come detto, è stato poi ribaltato più volte, soprattutto poi durante il periodo non soltanto come si dice patriarcale, ma proprio anche il periodo cristiano, un periodo monoteista che rimuoveva completamente il femminile dal suo culto, come abbiamo già visto durante la scorsa
diciamo
puntata.
Lo manteneva nella Madonna, che però è quanto di più lontano dal paganesimo esista
e anche dal femminino donna simbolico di indipendenza e autonomia femminile, quindi insomma è ribaltamento totale. Però appunto torniamo a noi e alle sue seguaci, quelle almeno quelle che si imposero come seguaci di Saffo in maniera assolutamente esplicita, altera e orgogliosa.
Sono due.
Che sono due principalmente.
Renée Vivien.
Una è Renée Vivien e l'altra è Natalie Clifford Varney.
Che è il tuo mito.
Che è il mio
possiamo
mito.
Dirlo.
Sì, ho scritto talmente tanto su di lei, il mio amore segreto e non tanto segreto in effetti.
Allora, chi erano Renée Vivien e Natalie Varney? Cioè, erano donne comuni, erano ricche, com'erano?
Allora, avevano chiaramente in comune con Saffo la ricchezza, erano donne che potremmo definire magari non aristocratiche come Saffo, ma erano donne assolutamente di buonissima famiglia. Ricorderei che Natalie Clifford Varney ha vissuto quasi 100 anni, lei era americana ma ha vissuto la maggior parte della sua esistenza a Parigi e ha vissuto senza fondamentalmente lavorare, senza dover cercare un mestiere per poter sopravvivere come altre donne, come magari Juana Bars dello stesso periodo, che invece faceva la giornalista ad esempio.
E quando sono vissute Renée Vivien e Natalie
allora,
Clifford
Barney? Allora sono nate una Renée Vivien nel 1877 e Natalie Barney nel 1876, l'anno precedente. Hanno tante cose in comune queste due donne. Allora, erano entrambe seguaci di Saffo, entrambe consideravano Saffo una mentore, consideravano Saffo la più eccelsa delle poetesse e dei poeti mai esistita. Entrambe si consideravano una sorta di incarnazione di Saffo, sentivano che era loro obbligo e un obiettivo vitale, esistenziale, riportare in auge Saffo, motivo per cui Renée Vivien scrisse di lei, tradusse in francese i versi di Saffo dal greco, riscrisse alcuni frammenti perduti, aggiungendo quindi un suo sguardo
personale
all'amore tra donne in Saffo. E lo stesso fece Natalie Barney con la sua poesia, rivolta di nuovo ad altre donne. Entrambe, appunto, come detto, erano seguaci di Saffo, entrambe erano amanti anche l'una dell'altra per un periodo. E quindi, insomma, andremo direi più nello specifico a parlare di loro nelle prossime puntate, ma vi dirò qualche frammento loro dopo la prossima canzone.
Che è Woohoo, Her,
Not a Love
Not a
Song.
Love Song.
The cities take by morning, slipping past the gray divide. The traces of her bridges spins me out of my own mind. I wish I you like it, what you see is what you get. Let me see you now. Oh, it's just to see how long.
rieccoci su Radio Banda Larga, siamo le I Amazones. Parlavamo di Saffo e parliamo di René Vivien e di Natalie Clifford Barney.
Sì, le due sue seguaci più, insomma, più appassionate.
E Giorgia, per noi due piccoli brani di queste due donne fantastiche.
Sì, allora, direi soltanto due cose prima ancora di, insomma, narrarvi due frammentini di René Vivien e di Natalie Barney. René Vivien diceva in maniera molto femminista: oggi le donne, questo a fine Ottocento, oggi le donne hanno altro da fare che innamorarsi come Montoni, riferendosi ovviamente all'amore riproduttivo ed eterosessuale. Mentre Natalie Clifford Barney, quando veniva accusata di essere una lesbica contro natura ed invertita, diceva: essere innaturali mi fa stare bene.
Essere innaturali mi fa stare bene, bellissima.
E allora addentriamoci. Prenderei questo frammentino da Pensieri di un Amazon, Pensieri di un Amazzone del 1918 di Natalie Clifford Barney. In questa sezione intitolata In Love, cioè innamorata, lei dice, parlando dell'amore e del corpo delle donne: l'ardore delle donne in amore. L'ardore dell'amore delle donne in amore. La loro conformità, la conformità del loro corpo, coloro che non ripongono la loro anima nella loro carne sono indegni della vita. Può il desiderio avere un altro volto?
Sì, e tra l'altro Natalie Clifford Barney io ce l'ho presente in una foto che è precedente questo brano, se non sbaglio,
sì, del 1900.
Del 1900,
sì.
1900 e qualcosa.
Tipo data...
In cui questa donna è sdraiata su una pelle d'orso, con un look, con dei capelli, con un taglio di capelli e con una faccia da culo, io oserei dire. È pazzesco e non avrei mai pensato che potesse essere
una fotografia degli anni 70.
Così antica, sì, sembra degli anni 70, quindi grande Natalie.
E invece, insomma, vi leggo senza fare casini su giro un frammento di René Vivien per poi lanciare il prossimo brano. In questo brano, che invece è intitolato Saffo rivive, René dice, del 1906, dice: Saffo vive e regna nei nostri corpi tremanti. Come lei abbiamo ascoltato la sirena, come lei di nuovo abbiamo l'anima serena, noi che non ascoltiamo gli insulti dei passanti.
E andiamo con il prossimo brano, The Veronicas, On Your Side.
Eccoci, I Amazones, su Radio Banda Larga in diretta. Oggi abbiamo parlato di Saffo, abbiamo parlato delle seguaci di Saffo, abbiamo parlato della passione travolgente che queste donne, insomma, scambiavano l'una con l'altra, dell'amore che riprendeva appunto anche l'ideologia del femminino sacro preistorico, e abbiamo parlato di Natalie Clifford Barney, di René Vivienne e di nuovo del loro slancio saffico e passionale durante il Novecento.
Sì, e anche della dell'essere esperte in quanto donne di metrica antica, perché non dimentichiamo che Saffo fu l'inventrice di un metro che poi fu copiatissimo dai latini. Che è il metro saffico, e questo per la sua memoria lo dobbiamo assolutamente ricordare.
Sì, certamente sì. Abbiamo appena ascoltato le De Veronicas con On Your Side, che è un brano del 2016 che molte di voi magari, o molti di voi, ma dubito molti, più molte, avranno visto, perché è un brano in cui c'è Ruby Rose, attrice, cantante, DJ, di tutto di più, VJ, lesbica dichiarata, che appunto è partner di una delle cantanti delle De Veronicas. E abbiamo invece sentito poco fa le Hoo-Hoo Hair, che per chi invece fosse di qualche anno in più si ricorderà di una delle protagoniste, di una delle cantanti, che è Lisha Haley, che fu la cara vecchia Alice di L-World,
che fu appunto una serie televisiva
giusto,
famosissima,
sì.
Che appunto raccontava di un mondo, direi, fantastico, in cui esci di casa,
esatto,
ed è pieno
la fioraia che ti entra in casa,
sì,
e via,
di donne che proprio appena esci,
insomma,
di casa sono
saffico,
lì per te.
Anche lì l'hanno tenuto a mente, insomma. E dunque, allora, abbiamo fatto un po' questa sorta di, come dire, abbiamo dato questa sorta di, diciamo, di intro al mondo saffico, a come l'amore tra donne si è sviluppato nel corso dei secoli già post preistorici.
Sì, e quali altre possiamo dire, anche se questo termine abbiamo già detto che potrebbe andare rivisto, quali altre lesbiche, o meglio ancora quali altre donne che hanno amato donne, che furono illustri, conosciamo nella storia? Io mi ricordo solo Cristina di Svezia.
Beh, Cristina di Svezia per eccellenza, poi si chiama come te, quindi bisogna ricordarla per forza. Cristina di Svezia, poi parlando di regine, Maria Antonietta, per chi non lo sapesse, ha avuto anche relazioni con donne, la principessa Lamballe, che era tra l'altro di Torino ed era la sua migliore amica, è stata anche una delle sue amanti, la sorella della stessa Maria Antonietta ebbe relazioni con donne,
ma la moglie di Ferdinando di Napoli,
sì,
ah sì, anche lei,
anche lei con, se ricordo bene, con Lady Hamilton, insomma, tutte queste donne, soprattutto donne di potere, donne anche di cultura molto spesso, ebbero relazioni con donne, ed è una cosa che venne utilizzata molto spesso insomma, contro di loro da chi non voleva donne al potere, quindi venivano poi marcate come donne di vizio, donne inappropriate a gestire il potere. Così
infatti
via.
Che io sappia, la Lamballe, che appunto era l'amante di Maria Antonietta, fu crudelmente poi uccisa durante la Rivoluzione Francese, soprattutto e anche perché era stata una lesbica.
Sì, per questo, e perché era stata una donna che si era resa visibile. Parleremo probabilmente durante un'altra delle prossime puntate riguardanti il primo femminismo e il protofemminismo, anche di questa terribile e atroce morte. Ma ora ci salutiamo e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima puntata.
A lunedì prossimo, sempre dalle 2 alle 3 su Radio Banda Larga con Cristina e Giorgia. I Amazones, il prossimo pezzo è
Kidney Star, Sun Again.
I'll be the sun. I'll be the sun. I'll Will I hover like the wind? Will I hover like the wind?